vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo.
Io Canera.
La tromba.
Scusa, ma che radio è?
Radio Stereo.
Ed è sabato 13 luglio ed è Fisherman Studio, va in onda la 21esima puntata di Benvenuti tra i rifiuti. Ospiti importanti e la carica è giusta, direi.
Entriamo subito un po' nel vivo delle cose, come al nostro solito. E come al nostro solito non siamo riusciti a frenarci. Siamo di nuovo qua, circondati da carta straccia, senza nessuna selezione, perché c'è troppa
nessun
roba.
Preavviso.
C'è troppa carta e un sacco di notizie che comunque un po' ci mettono curiosità. La prima è questo scandalo che sta colpendo la Lega, non più Nord, riguardo i suoi rapporti discutibili con discutibili per la stessa legge italiana, a quanto pare, con il partito del premier russo Putin. Perché cosa è successo? È successo che si sa da tempo, per tutto abbastanza la luce del sole, che ci sono dei rapporti molto stretti fra Russia Unita, partito di Putin, e la Lega di Salvini, fra le loro organizzazioni giovanili che hanno stretto un accordo, e fra i due leader che ogni volta che si beccano, diciamo, si ricoprono di complimenti. Salvini dichiarò che Putin era un uomo importante, un personaggio storico per l'Europa e così via. E è saltato fuori questo audio in cui si sentono sei persone, di cui alcuni russi e alcuni italiani, riuniti a un hotel, il Metropol di Mosca. E cosa fanno questi, diciamo, nell'audio, questo presunto audio sulla cui, diciamo, veridicità si gioca un po' anche lo scontro al momento fra i detrattori di Salvini e invece i sostenitori, e Salvini stesso che ha annunciato querele, insomma, per le infamie che secondo lui gli sono rivolte. Questi appunto, questi lobbisti al Metropol, alcuni appunto fra cui ci sarebbe il Savoini, che è il presidente dell'associazione Lombardia-Russia, uomo ombra di Salvini e anche, diciamo, appunto il suo punto di contatto con l'imprenditoria russa e con l'establishment russo. Questi appunto, questi signori discutono di come finanziare la Lega tramite la vendita ad Eni di petrolio russo, con un giro di società che non siamo neanche in grado di riassumervi, che prova a essere un po' spiegato sui giornali. Noi abbiamo qua davanti il Corriere della Sera, però diciamo quello che il dato che un po' rimbalza è quello che appunto la Lega chiese rubli, quindi appunto cercò di essere finanziata da Mosca, comunque, diciamo, comunque dal governo russo, dal partito al potere in Russia. Una cosa che non si sentiva in Italia dai tempi del vecchio PC, quando veniva finanziato dal Partito Comunista Russo, con poi i corsi e ricorsi della storia, no? Adesso il partito, un tempo il Partito Comunista veniva finanziato da quello sovietico, adesso invece la Lega di Salvini, amica dei nazi e tutta Italia, parrebbe essere finanziata proprio dai russi. E questa cosa delle analogie con un caso precedente successo qualche mese fa, di cui avevamo parlato, il caso Strache, cioè la crisi di governo che c'è stata in Austria, causata in quel caso da un video che ritraeva transazioni anche lì poco pulite fra oligarchi russi e esponenti del sovranismo austriaco al governo. E il Corriere della Sera evoca l'immagine dello scontro tra vasi di ferro, che è un'espressione usata dagli osservatori esteri, che ritengono che appunto ci sia in atto uno scontro un po' fra elementi filorussi e elementi filoamericani, per cui anche viene tirato fuori questo momento, questo audio, per screditare il governo Salvini, metterlo in difficoltà con anche i suoi nemici interni, con i 5 Stelle, che infatti stanno un po' prendendo le distanze, dicendo: noi non siamo finanziati da nessuno, non siamo amici di nessuna potenza straniera, nel senso non facciamo favori, non riceviamo favori di nessuna potenza straniera. E questo è quello che succede con questo caso. Vedremo cosa succederà. Intanto, appunto, visto che fa brutto dover parlare di queste cose per Salvini, preferisce parlare di altre questioni estere, cioè dell'immigrazione, un po' quello di cui parla sempre. E parla di cosa? Dei controlli sui confini con ogni mezzo necessario. Questo è sempre il Corriere. E si parla appunto del confine sloveno. Avevamo parlato l'altra volta di questa idea del muro, questa idea balzana del muro sul confine italo-sloveno. A quanto pare questa cosa non è un pericolo concreto, però quello che è un pericolo invece attuale, che in realtà succedeva già da tempo, è che sono stati incrementati i controlli sul confine quindi i respingimenti al confine. Al tempo stesso, sempre parlando di immigrazione, cosa succede? Succede che Renzi critica l'allarmismo sui barconi. Oibò, il premier
ha cambiato idea.
È una cosa originale un po', e viene a domandarsi perché non lo faceva quando era al governo. Perché cosa succede? Che Renzi critica Minniti, dice: abbiamo sbagliato nel equiparare l'immigrazione a un pericolo per la democrazia. Questo citando una frase di Minniti che all'epoca fece molto scalpore. E quindi appunto dice anche fra l'altro che appunto non è sbagliato però aiutarli a casa loro, un'altra espressione di Renzi criticata all'epoca, e però diciamo dice appunto critica la linea dura del suo ministro dell'interno Minniti all'epoca. Quindi diciamo, una volta che non è più al governo, dovendo fare l'opposizione, dovendo criticare il sovranismo d'assalto di Salvini, anche il PD riscopre un po' i valori dell'umanitarismo e queste cose qua appunto che a sinistra vanno, però senza mai una vera critica e soprattutto una presa di responsabilità sulle colpe, in questo caso, del Partito Democratico.
E continuiamo a parlare di confini, di muri, e oltrepassiamo l'oceano. Siamo in America e una reportage del Corriere della Sera, del Corriere della Domenica, sulla vita lungo il muro tra USA e Messico. Il giornalista che è partito è Guido Limpio e la pagina si apre già con un disegno che racconta un po' quello che potrebbe essere il contenuto, cioè questo uomo di spalle dove su una spalla ha un'aquila bianca con un ramo d'ulivo e invece sull'altra spalla con una serpe infame c'ha un'aquila marrone, nera, così a caso. E poi comincia questo reportage sul confine tra USA e Messico, molto molto approssimativo, dove si ferma a parlare, descrivere tutti i metodi e le trappole che usano i narcos per oltrepassare il confine e portare la droga, che fa male, e la usano gli americani però, a quanto pare, perché oltrepassano il confine per quello. E poi fa un'intervista a un vecchio cowboy che vive a casa sua con sua moglie, con la pistola sul comodino, la pistola sotto il cuscino, la pistola in tasca, il fucile in cucina e è pronto sempre perché a sparare a qualche narcos che oltrepassa il confine per portare la droga che fa male. Ma a parte questo, si scopre alla fine dell'articolo, dice anche che ci sono 144.000 persone che ogni mese attraversano il confine cercando una vita migliore con la propria famiglia, che vengono fermati, si fanno arrestare sperando di avere di avere
che entrare nel paese.
Esatto, di riuscire a entrare nel paese, di rimanerci. E tra l'altro aggiunge anche poi nostalgico che non puoi non pensare al passato quando qui comandavano gli Apache. In seguito scacciati dai Buffalo Soldier, i soldati di colore che ad Arivaca avevano un avamposto, e poi i pionieri piegati dalla fatica e risollevati dalla speranza di trovare un mondo nuovo. E così un po' vaffanculo agli Apache, poveri pionieri che hanno fatto tanta fatica per conquistare questa terra. E aggiunge, il figlio dei fiori rimasto in zona dopo una mega raduno negli anni 80, tanti soldi per vivere gli arrivavano dal padre, un riccone della costa est. E grazie a Guido per questi momenti, veramente un reportage intenso.
Cioè, poi appunto questo gusto un po', no, dell'esotismo, un po' anche nel raccontare comunque delle tragedie.
Sì, sì, racconta
del lettore vuole fantasticare, un po',
vuole fantasticare
portato in dei posti che non conosce.
Vuole immedesimarsi in quel vecchio con il fucile che ha postato fuori da casa sua, protegge tutta la sua famiglia, il popolo americano. E invece nel frattempo ci sono centinaia di migliaia di persone che fanno avanti e indietro, si fanno arrestare.
E in realtà personaggi così che magari non vedono l'ora di avere il fucile contro gli immigrati si sono visti purtroppo negli ultimi giorni a Torino in una brutta situazione, perché appunto dentro il CPR, ovvero il centro di reclusione per tutti i richiedenti, anzi per tutti quelli ritenuti clandestini, è morto un ragazzo. In seguito a delle contestazioni dei presidi lì fuori, la polizia ha caricato le persone in strada e sono scese delle persone dai balconi dicendo delle cose inenarrabili, quali intanto incitando gli sbirri e dicendo caricateli ancora, e poi dicevano cose del tipo che se ne muore uno è troppo poco. Quindi questi personaggi in realtà si identificano fin troppo bene con l'americano che aspetta i migranti che oltrepassino il muro.
E poi anche riguardo a questa morte nel CPR di Torino, diciamo che adesso tipo perché inizialmente erano girate delle informazioni diciamo confuse, perché immaginiamo anche la confusione che c'è all'interno di una struttura in cui non c'è libertà di movimento fra i diversi blocchi, in cui c'è gente in isolamento, in cui viene impossibilitata anche la comunicazione con l'esterno, comunque scoraggiata, quanto c'è chi ha i cellulari ma magari viene intimidito e impedito di contattare chi è fuori, come è successo durante questa rivolta. E però appunto i giornali hanno appunto puntato un po' a minimizzare, a dire ma è una morte naturale, non c'è state cause di violenza, non c'entra nulla appunto con il caso invece che è successo di un altro recluso stuprato da altri due prigionieri, e quindi diciamo si è molto puntato sulla stampa a calmare le acque, mettere un po' gli animi in pace, no? Non c'è colpa, non ci sono responsabilità. in realtà responsabilità c'è, nel senso che chi è lì dentro è dentro per detenzione amministrativa, cioè per una semplice violazione, cioè non avere norme amministrative, non ci sono dei reati in senso stretto, per quanto poi anche il carcere appunto basato sul concetto di reato non sia una cosa che, per quanto mi riguarda, mi ci ritrovi, mi riconosca in questo concetto. Ma comunque, anche volendo usare quella mentalità lì, appunto anche il CPR è qualcosa di oltre, e appunto in quel CPR, dai racconti dei reclusi, si sa che la razione giornaliera di acqua è di un litro a testa, acqua calda, anche in estate. Per questo, per appunto dare le informazioni giuste, informazioni che non ripetiamo, non girano sui giornali, perché i giornali non sono l'organo dell'informazione corretta.
Sì, le informazioni infatti che arrivano di solito arrivano tramite la comunicazione che viene fatta appunto dai reclusi, tramite dei cellulari con personale esterno che magari sono lì per supportarli, al di là degli avvocati che sporadicamente entrano dentro la struttura. E ritornando un po' al cittadino impaurito col terrore di fronte a casa, può ben sperare che almeno la polizia tenda a sedare tutte le rivolte all'interno. Un caso specifico: l'altro giorno un'ambulanza scortata da due macchine della Digos, in quanto avevano spaccato una gamba alla persona che ritenevano avesse appiccato un fuoco durante il presidio di solidarietà e che avesse cercato di fare iniziare una rivolta all'interno del CPR.
E torniamo dall'altra parte dell'oceano con una storia che arriva da San Francisco, e qua invece sono più di cittadini terrorizzati dal loro passato, perché l'articolo parla di questo murales che sta in una scuola, la San Francisco Board of Education, che ritrae gli schiavi al lavoro nelle piantagioni con nativi americani sottomessi. Il ritratto l'ha disegnato Viktor Arnautov, che era un artista russo negli anni 30. E all'unanimità il consiglio d'istituto di questa scuola ha deciso di cancellare i murales, con anche un aiuto di $600,000 offerti. E le uniche proteste che sono arrivate, per fortuna, sono arrivate dagli insegnanti e dalla vicepreside di questa scuola, che ha detto che non si può pensare di cancellare un murales che comunque rappresenta un momento buio della loro storia, ed è giusto che venga ricordato e che anche gli alunni della scuola ci passino davanti e dicano: porco Dio, che merda che è successa. E testuali parole proprio della vicepreside, e anche l'associazione russa che c'è a San Francisco ha detto: non si può, perché comunque è un artista di valore, di pregio, e non si può pensare di cancellare così un'opera di quel valore. Fine.
E parliamo di esercito.
Evviva, evviva!
Una roba. Comunque qua si parla di un nuovo progetto, un articolo sul Corriere della Sera. Le caserme verdi con più spazi aperti al pubblico.
Ma verde mimetico?
Sì, un po' di aiuole verde scuro, un po' di verde chiaro, un po' di gialle appassite. Ah, vabbè, comunque un progetto, una rivoluzione sostenibile, dice il giornale, che va ben oltre la riqualificazione delle caserme più vecchie malandate sul territorio. Le strutture militari potranno così dialogare anche con il resto della città, anche tra parentesi, forse perché sappiamo che fanno anche qualcos'altro oltre che dialogare.
E... ma sì che dialogano, a mano armata però dialogano.
Sì, infatti. Comunque vabbè, l'idea di aprire le porte è una forte componente simbolica, probabilmente quella di voler abituarci
solo quello,
ancora di più all'idea dell'esercito.
Ma ce le hanno le panchine nel parchetto dell'esercito?
Ma poi in realtà si scopre anche che non è sempre, non sarebbero sempre aperti, sarebbero aperti per ospitare eventi. Poi qua è interessante la foto di questa caserma, che per ora si vede solo delle reti da cantiera, una caserma a Milano. E vabbè, comunque, caserme verdi per un esercito all'avanguardia in un paese moderno. Traslochi, valigie pronte, ma anche rendering e progetti mai così verdi e sostenibili. Oh. L'operazione Restyling dell'esercito è partita più o meno un anno fa e avrà un respiro ventennale.
Anche l'esercito con Greta.
Esatto. Greta dice di sì, dice che gli piace, mette un like sulla pagina delle Forze Armate.
Per creare basi militari di nuova generazione che risultino efficienti, funzionali, ispirate a nuovi standard e realizzate secondo criteri che garantiscono un basso impatto ambientale.
Cari armati che ti investono, però vanno l'energia elettrica.
Sono progetti belli nella loro semplicità. Non vogliamo complicarci la vita, abbiamo dato un'accelerata ai nostri progetti dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi, e qua cercano di un po' arraffare del sostegno,
capitalizzare del un po' di sostegno popolare.
Comunque beh, dice, ci sono 3.000 di beni, oltre 3.000 beni sparsi nel territorio inutilizzati, che con un investimento da circa 1,5 miliardi di euro potranno essere aperti al pubblico, anche non si capisce bene come, e il costo sarebbe riassorbito nei 15-20 anni col fatto che sarebbero appunto verdi, ecologici, non si capisce come sostenibili. Quindi questo è il ventennio di cui parlo.
Poi non si capisce anche molto, nel senso che tipo le caserme, cioè sono caserme, tipo le caserme attuali dove ci sono attività, immagino non è che sono aperte al pubblico, tipo non so, club sociale che entri nella caserma con i mezzi,
orario aperitivo.
Esatto, tipo sono più che altro le aree dismesse che verranno destinate ad altri usi più o meno.
Sì, come magari è successo anche qua con gli studenti. Sì, comunque usi praticamente mai del tutto pubblici,
mai del tutto civili, quindi
sì,
anche
quello. E vabbè, comunque continua, cioè conclude anzi, con caserme verdi anche il grande pregio di rafforzare le relazioni con i cittadini del quartiere, che potranno frequentare nuovi e più moderni spazi ricreativi. Poi si allargano addirittura fino agli asili nido, che questo progetto prevede anche un allargamento, cioè? In cui dice apriranno le strutture sportive, palestre, ma anche centri diagnostici per accorciare le liste d'attesa
dell'esercito.
Sì,
quindi
per dare una mano al servizio pubblico. Esatto,
che un po' si ricollega a quella cosa, non so
l'esercito
se qualche...
che si sostituisce, cioè fa già parte però,
cioè, insomma, so se qualche stato radioascoltatore dalla lunga memoria si ricorda che però parlammo puntate fa di medici dell'esercito che andavano a supplire la mancanza, la carenza di medici nelle strutture pubbliche. Quindi questo è un po' lo step successivo, nel senso non più i civili, i militari che vanno nel civile, ma i civili che vanno nel militare a farsi le diagnosi.
Sì, assurdo.
Poi chissà se magari ti arruolano, già che sono lì, dicono: ah, lei è molto forte, sano come un pesce, tenga qua, arruolato, Afghanistan, vada.
Ehi, ma sì, lei ha un cancro, non è che vuole passare gli ultimi suoi giorni in Afghanistan, per esempio, non
tanto
so.
Tanto ormai. Comunque vabbè, anzi, anche fin dall'inizio in realtà, perché appunto con gli asili nido, nel senso cresciuti da militari, non so come si possa crescere, e spazi per il tempo libero che consentiranno intanto migliori condizioni di vita al personale dell'esercito e alle proprie famiglie, ma aumenteranno anche l'integrazione sociale con la popolazione civile che ci vive intorno.
Ragazzi, andiamo sabato intorno a fare il tiro a segno al poligono dell'esercito. Mi
sì,
metto qua vicino.
Ho sentito che hanno le panchine io.
Intanto un'altra notizia sull'arena, questa: indagato l'ex generale della Folgore, Celentano,
Non Adriano, però.
No, non Adriano, ma Enrico. Contestato favoreggiamento e false informazioni ai PM. E tre ex commilitoni invece accusati di omicidio volontario del ragazzo di 26 anni in servizio di leva che è stato trovato morto.
Che belle le caserme.
Eh sì, viva le forze armate.
E passiamo invece a notizie di esteri. Dopo questa una segnalazione che ci è arrivato un messaggio di un ascoltatore anonimo che dice: ho ascoltato, mi sono collegato su Radio Eustachio, mi sembrava di essere su Radio Blackout. Non fornisce altre spiegazioni.
Non, anonimo.
Anonimo.
Ah no, non ha lasciato il nome.
Prendiamo come un complimento, visto che Radio Blackout comunque è un faro della radiofonia indipendente, antagonista, rebelde. Invece parliamo di Hong Kong, perché appunto l'altra volta avevamo un attimo sviscerato la questione delle proteste a Hong Kong, e se vi ricordate notavamo come un po' si parlasse in maniera positiva dei...
C'è appena arrivata una querela via fax da Torino,
quella l'affrontiamo dopo,
la dico se cancelli.
Dai, a microfoni spenti affronteremo in qualche modo. E si parlava un po' degli scontri appunto a Hong Kong. Adesso c'è un altro articolo del Corriere della Sera del 3 luglio che è un po' sullo stesso filone, nel senso che belli quelli che fanno gli scontri quando non li fanno in Italia. E dice appunto, vabbè, la scena del come si presenta il Parlamento dopo gli scontri. Sarebbe finita molto male se i dimostranti non si fossero ritirati immediatamente davanti alla falange di agenti, defluendo come un liquido inafferrabile, seguendo l'insegnamento dell'eroe di arti marziali Bruce Lee. Devi essere senza contorni, senza forma, come l'acqua, perché l'acqua può fluire e può schiacciare. Fai come l'acqua, amico mio. Questi sono gli insegnamenti di Bruce Lee. Che non so se hanno preso il primo personaggio di Hong Kong celebre o se veramente è un punto di riferimento dei rivoltosi. Comunque, questo è quello che riporta il giornale. L'onda ha lasciato l'aula parlamentare devastata e piena di scritte ingiuriose, una in particolare rivelatrice dello stato d'animo dei rivoltosi. Virgolettato, ci avete insegnato voi che le marce pacifiche non servono. Questo è quello che dice appunto, che scrive il rivoltoso di Hong Kong. E il giornalista, fra l'altro anonimo, immaginiamo, anche perché trovandosi, essendo il corrispondente in Cina, dice: parliamo al telefono con uno dei manifestanti del fronte duro, IC, queste sono le iniziali. Era in strada durante la rivolta degli ombrelli del 2014, ci è tornato oggi che ha 24 anni, è laureato e lavora. Conosco il nome, ma ha chiesto di non scriverlo questa volta e di non dire nemmeno qual è la sua occupazione. Intanto ha detto un po' quello che ha fatto prima, quindi forse non è mai il caso di fidarsi troppo dei giornalisti. Quindi consiglio ai rivoltosi di Hong Kong che ci ascoltano: non parlate troppo con i giornalisti, che è meglio. È sempre entusiasta, dice: non voglio lasciare indizi per i poliziotti, è sempre entusiasta. Qui è rinata una forma di comunismo supremo, non come quello di facciata della Cina, dice. Il vero comunismo, per lui, è che ora i ragazzi hanno organizzato prima linea e retrovie per battersi. Si scambiano maschere antilacrimogeni, provviste medicinali, consigli sulle tattiche di assalto sui social network. Accantonano armi improprie come le transenne stradali da trasformare in lance, carrelli dei rifiuti che diventano arieti. Questo appunto è lo spaccato un po' della rivolta di Hong Kong. E vabbè, niente, il discorso, ecco, che adesso la governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, ha cercato di capitalizzare lo shock di una città abituata ai cortei pacifici, si è detta indignata e rattristata per le violenze, ma anche disposta a ascoltare le richieste dei cittadini, compresi i giovani. Mentre invece da Pechino arrivano velate minacce, fra cui tipo la richiesta della legge marziale e addirittura di mandare i carri armati. Questi sono dei commenti non specificati, insomma, da dove provengono, però sui social network cinesi. E nel suo inglese perfetto il deputato e avvocato pro Pechino Alan Wu contesta e accusa: questi vandali hanno offeso la dignità del popolo cinese, questi violenti fuori controllo sono la rivoluzione ma non sanno nemmeno che cosa vogliono. E invece, secondo noi, sanno anche troppo bene cosa vogliono a Hong Kong. Sicuramente non vogliono la polizia, vogliono un po' più di libertà. E su questo, come l'altra volta dicevamo, simpatia totale.
Ah sì, e sa quello che vuole anche Majid. Probabilmente nome e cognome, credo. Credo nome e cognome, dell'eurodeputato nero cacciato dalla prima seduta a Strasburgo. E che cosa è successo?
lunedì 1 luglio, all'inaugurazione dell'Europarlamento a Strasburgo, un tizio di colore si aggirava nell'edificio, indossava un cappellino da baseball giallo messo al contrario e una maglietta con la scritta fuck fascism, fotti il fascismo. Quando gli è stato prontamente avvicinato e dopo avergli chiesto se per caso si fosse perso, gli ha intimato di andarsene subito. La risposta del buon Magid è stata: vecchio, guarda che sono un eurodeputato, sono qua
lei
per la prima... Lei non sa chi sono io. Sono qua per la prima seduta al Parlamento di Strasburgo. E chi è? È un rifugiato somalo eletto a maggio nelle liste dei Verdi britannici ed è uno dei personaggi politici più noti e pittoreschi della scena inglese. E a confermarlo c'è una foto.
Pittoresca la foto.
La foto comprare. È veramente pittoresca, magari la vedrete prima o poi. Dove si è fatto fotografare sulla scrivania e ha messo al bando Trump per le elezioni di Sheffield. E lui praticamente ha questo cappello.
È stato eletto per la cronaca.
Sì, è stato eletto. È in questa stanza, la vedi, una stanza così di bottoni con i quadri d'epoca, tutta la scrivania di velluto rosso e lui sopra con degli anfibi verdi, un catenone d'oro gigantesco.
E un sombrero.
Donald Trump is a waste man e un sombrero, sì, un sombrero colorato in testa. E niente, è andato via stizzito dicendo che farà avere sue notizie perché lui fa quello che vuole e lo rivedranno. Comunque solidarietà anche al buon Magid che è andato con la maglia fuck fascism e l'hanno cacciato. Pensavo fosse il bidello.
E vabbè, cambiamo argomento, torniamo in Italia. I droni taxi nel cielo sopra di Torino. Insomma, a quanto pare a Torino negli ultimi anni... Le grandi imprese dell'aeronautica hanno grandi idee e questo si è visto alla festa patronale di San Giovanni dove magari hanno usato i droni per fare delle grottesche rappresentazioni dell'immagine di Torino, ma ora la notizia del momento riguarda il fatto che hanno intenzione di replicare quello che già a Dubai c'è, ovvero un servizio di droni taxi pilotato a distanza. E vogliono fare la stessa cosa entro il 2021 a Torino, un'altra notizia, e questo progetto tra l'altro sarebbe affidato a Airbus, e un'altra notizia è quello che Finmeccanica ha intenzione di usare sempre dei droni, magari lungo i fiumi, per trasportare merci. Questa cosa io la ritengo abbastanza angosciante, anche perché dopo questi sono gli stessi droni che magari vanno a sganciare bombe in altre parti del mondo, e sempre pilotati a distanza. E insomma a Torino a quanto pare gli investimenti arrivano dall'aeronautica e questo sta un po' complicando le cose.
Insomma, per i prossimi 20 anni, ragazzi, si preannunciano tempi bellissimi, droni che svolazzano in giro, caserme aperte, ce n'è per tutti i gusti, insomma.
Esattamente. E a proposito di questo nuovo modello urbano e non solo, telecamere con svista e rati calano, loro no. In 4 anni sono raddoppiate, il record a Roma, ma chiedere finanziamenti al Viminale sono pure comuni minuscoli o super tranquilli. Infatti 2.426 comuni di tutta Italia hanno partecipato in massa a un bando promosso nel 2017 dall'ex ministro Marco Minniti per finanziare progetti legati all'installazione di telecamere nei centri urbani. Il Viminale aveva messo a disposizione 37 milioni di euro, mica bucce di banana, affinché partissero i primi 428 progetti. E questa cosa in realtà alla fine sono arrivate il doppio delle domande, contando che ci sono alcuni borghi semi disabitati e senza apparenti problemi di sicurezza in giro per l'Italia. E questo fenomeno comunque è in rapida ascesa, la classifica dice che Roma è in effetti in testa con 3.222 telecamere installate, Milano 2.160, a Trento 520. I numeri sono in ascesa anche perché bisogna considerare che le telecamere vengono installate anche dai privati. E fra i tanti esempi viene... Tra i tanti esempi viene citato anche quello di Verona, che chiaramente sta sviluppando da moltissimi anni progetti sulla videosorveglianza in collaborazione con la polizia locale, che ha aumentato gli occhi digitali della città. Infatti, a quanto pare, anzi non a quanto pare, ma si sa che la polizia locale può controllare sia le installazioni di videocamere pubbliche, quindi comunali, ma anche quelle private. Un altro esempio è quello di Genova, dove per esempio un sacco di privati hanno partecipato a una campagna promossa dal comune che si chiama Città Sicura, che in pratica nel caso in cui i privati cittadini avessero avuto intenzione di sistemare delle telecamere, di installare delle telecamere, il comune dopo avrebbe provveduto alla manutenzione di esse. E appunto questo commercio, dice, è in alta crescita, anche perché chiaramente si sa, tra anche dispositivi a livello amatoriale, spioncini e webcam, diciamo, il bisogno di rimanere al sicuro è sempre più forte. Questa cosa però va in contrasto con il fatto che negli ultimi anni determinati reati sono andati in calare, tipo il furto nelle abitazioni, che è calato da 255.000 nel 2014 a 195.000 nel 2017, come furti, come rapina e furti nei negozi. Insomma, ecco.
Sono spesso i cittadini di loro iniziativa a fornire anche i video alla polizia.
Ma quelli sono bisogno che amatori, amatori un po', no? Alla sì, fine è come quelli che fanno i filmini di famiglia, è la stessa cosa.
Scelta della sua telecamerina e poi via i filmati.
Ma sì, avevamo letto anche un articolo su Bussolengo dove c'era la campagna del comune Infama il tuo vicino, che c'erano i cartelli in giro che ho scritto: guarda, se vuoi fare il delatore, infamare qualcuno, telefona questo numero che accettiamo tutto, via.
È già il controllo del vicinato, insomma.
Arms around me, I need to feel your touch. Candles.
E torniamo nel locale, torniamo a Verona, dove il filobus sta infiammando l'opinione di alcuni cittadini che appunto arrivano a difendere gli alberi. E ieri in Borgo Venezia la prima delle manifestazioni promosse per via Pisano, lo stadio e i residenti temono un blitz e si organizzano. Un servizio di vedetta contro il taglio degli alberi di via Fra Giocondo allo stadio per far posto al capolinea della filovia. Da domani i rappresentanti del comitato spontaneo No al Filobus e di altre associazioni ambientaliste scenderanno in strada per vigilare che la MT non decida di procedere con l'abbattimento delle piante. C'è chi annuncia di essere disposto a incatenarsi ai fusti pur di impedirlo. La notizia è circolata all'indomani della seduta fiume in cui il Consiglio Comunale ha approvato la mozione di Anna Grassi, capogruppo della Lega, che chiede di verificare la possibilità di spostare il capolinea del filobus dall'altra parte del marciapiede. Ma la MT comunque non sembra intenzionata a fare dietro front, sebbene abbia annunciato che le piante eliminate verranno sostituite. E appunto il comitato No al Filobus, che diciamo trova voce all'interno dei social network come Facebook, dice che è pronto a partire e sarà già di vedetta da questo lunedì. E il capogruppo, tra l'altro, si chiama Mario Segato ed è appunto il portavoce a difesa degli alberi.
Scusate, paradosso un po', nome, sì, esatto. Dicevano i latini.
In caso contrario siamo pronti ad avvisare immediatamente l'amministrazione comunale, il WWF e la LIPU e se fosse necessario anche i carabinieri. Ecco, che vadano a magari consultare il comune, non so cosa gli possa servire visto che è quella che magari appalta alla MT questi lavori per il filobus che tanto hanno voluto. E fanno appello anche al fatto che questi tagli sono sconsiderati in quanto invadono anche la stagione della nidificazione e quindi sarebbero un bello shock.
Perché da quello che ho capito il problema un po' è che anche a livello delle tempistiche che hanno questi della MT per i lavori, comunque delle ditte appaltatrici, è che a fine agosto ricomincia il campionato e quindi i lavori allo stadio devono essere terminati perché non ci possono essere cantieri, perché devono esserci tutti schieramenti di polizia, ordine pubblico, cose varie. Però dall'altra parte parrebbe, secondo la LIPU, che la legislazione italiana vieta l'abbattimento di alberi nel periodo di luglio per la nidificazione, quindi si capirà cosa prevarrà, se il senso pratico dell'amministrazione del FAR di Sbarina o la legge, la protezione dei nidi.
Esatto, è proprio Sbarina rilancia con una crociata verde, arbusti in dono ai giardini di privati e terrazzi per creare una cultura dell'ambiente. Insomma, se proprio li volete, teneteveli a casa vostra.
Quello a casa vostra della Lega.
Sì, capito, lì dice ti lancio tutti gli alberi, però se volete vi regaliamo un par di piantine.
Esattamente, bonsai da mettere, appunto, parlano di nuovi arbusti autoctoni, magari come il pino marittimo che viene difeso.
L'albero della peara.
O il cedro libanese. Insomma, volevano cedere questi alberi per incrementare il verde urbano e contribuire a creare una cultura ambientale e dell'aria pulita tra cittadini. E allo stesso modo, appunto, dice l'articolo che comunque ci sono delle spese altissime per mantenere questi alberi e che la loro vita comunque è molto lunga e rischierebbe di gravare quasi sulla città.
Oltre che la nostra vita ci costa anche quella degli alberi, Dio non c'è. Oh, vabbè, dai. Comunque qua abbiamo un solito articolo dell'Arena sul degrado, anche se però ci arrivano per via un po' traversa, perché in realtà si tratterebbe di un infortunio. Sfonda il lavandino senza tetto grave. Il perito ha ammesso di essersi appoggiato troppo per lavarsi bene. Il lavabo ha ceduto e la ceramica gli ha aperto un avambraccio. In pratica sì, era...
E la notizia sarebbe questa, in realtà.
Sì, la notizia si fermerebbe qua. Senza magari neanche bisogno di specificare, senza tetto, straniero, tossico dipendente, come specifica poi nell'articolo. Però invece poi il tre quarti dell'articolo è praticamente una lamentela del degrado che c'è a stazione Portavescovo, c'è la foto del bagno rotto, come se tipo dare la colpa a questo
guarda cosa hai fatto col tuo braccio che ti sei tagliato, c'è, hai spaccato il braccio,
c'è il bagno chiuso, e quindi la gente non ha potuto andare al bagno dei maschi, era chiuso per 2 giorni per colpa sua. Poi intervistano varie persone che si lamentano di vari senza tetto che dormono lì, anche se in realtà la barista del bar della stazione dice che non si può lamentare della situazione che c'è qui, che non gli pesa troppo in realtà, mentre altri invece sono ci vanno un po' più pesante, tipo ci sono extracomunitari che dormono in giardino e ce ne sono altri che dormono qui dietro. Se vengono qui gli assessori del comune li porto io a fare il giro, come se poi non sapessero probabilmente. Noi arriviamo e usciamo di casa facendo finta di non vedere niente, ma non è così, vede? Ce ne sono anche adesso e nessuno li manda via, stazionano lì per ore. Come campano questi? Come si guadagnano da vivere? Noi non ci sentiamo al sicuro e ci sono decine di persone che vivono allo scalo e fanno quello che vogliono. Quella è la terra di nessuno. E vabbè, in pratica su questo pronto niente da dire. Quello che viene da dire è che è incredibile come l'Arena, da una notizia di uno che si fa male, riesce comunque a sfornare un articolo bello denso contro il degrado, contro quello che loro chiamano degrado.
Che guarda caso è stato scritto da
la veccia Alessandra Vaccari.
Non si scappa da qua.
Ed è sempre questo un po' quello che viene creato un po' dalla stampa, dalla politica veronese, ma non solo, perché parliamo di un clima, lo ripetiamo, non ci stanchiamo di ripeterlo, più generale, in cui gli stranieri sono sempre nel mirino, ed è anche la vicenda un po' che indirettamente ci viene da quello successo a Villafranca. Cioè a Villafranca è successo un senza tetto rumeno, è stato picchiato e bruciato. Inizialmente appunto i giornali hanno anche tentato subito di minimizzare la cosa, paventando velatamente che ci fosse fatto male da solo, non si capisce come, e poi le indagini, la polizia appunto al momento ha incriminato tre persone, di cui 2 italiani e 1 rumeno anch'esso, e quindi da lì la stampa un po' ha chiuso il caso, nel senso va bene così, no? Cioè alla fine non, perché quello che all'inizio un po' tutti temevano, o comunque in tanti temevamo, è che si trattasse di un'aggressione razzista. Un'aggressione razzista come ce ne sono state altre a Verona, come ci sono stati altri omicidi razzisti a Verona, pensiamo solo ai casi di Ludwig negli anni 90. 80-90, e anche altri episodi di attacchi incendiari. Questo caso appunto non sembrerebbe che sia andata così al momento, ma quello che invece è innegabile è che ci sono responsabilità comunque della politica, proprio di quei politici che adesso prendono parola con ipocrisia, come di Salvini, che appunto dice: deluso chi pensava al razzismo, resteranno delusi quanti pensavano di accusare di razzismo la comunità veronese. Questa dichiarazione del ministro dell'interno, perché qualche motivo per accusare di razzismo la comunità veronese, se non proprio nella sua totalità, però i motivi ci sono, e soprattutto anche il sindaco di Villafranca dell'Oca, che cosa ha da dire. In questo caso appunto ha comunque si è detto sollevato del fatto che la comunità, secondo lui, la comunità villafranchese si può chiamare fuori, perché è solo una cosa che riguarda, diciamo, gli sbandati che vivono in stazione, diciamo, dice appunto le persone con difficoltà che stanno in stazione. In realtà non è così, perché la gente che ci sta in stazione ci sta anche perché non può girare in centro. E infatti è venuto fuori che questo uomo vittima dell'aggressione era soggetto a un DASP urbano. DASP urbano, il primo DASP urbano applicato a Villafranca, e con il plauso anche del sindaco proprio dell'Oca, o dall'Oca se non mi ricordo il nome esatto, che all'epoca aveva commentato la cosa su Facebook dicendo: adesso verrà applicata la legge, uno strumento che appunto è stato introdotto da Minniti e che adesso Salvini sta... ha dato appunto un maggiore impulso alla cosa, e quindi appunto ancora una volta tanta ipocrisia, sicuramente per, diciamo, per dirsi estranei al razzismo servono altri sforzi e devono venire da noi, sicuramente non dalla politica. Ma c'è un altro argomento siamo direttamente stanchi, siamo stanchi. Collegato. Siamo stanchi un po' di tutta sta merda che
sì,
ci tocca leggere.
Non facciamo più.
C'è un altro argomento collegato perché appunto anche qua, no? Cioè si dice stati trovati i presunti aggressori, quindi appunto il cittadino, comunque la politica ti dice questi finiranno in carcere, ma in carcere non finiscono solo quelli che fanno qualcosa di veramente sbagliato, finisce tanta gente per un non nulla e le condizioni dentro sono disumane. Ma di quello di cui si parla solo delle esigenze degli agenti della penitenziaria. Questo è un altro articolo dell'Arena dell'11 luglio. Servono più agenti per il carcere perché c'è stata la festa della polizia penitenziaria, immaginiamo che grande festa, è stata fatta in gran guardia con tutta la pletora completa di autorità, c'era Sboarina, c'erano i comandanti della polizia, dei carabinieri, la guardia di finanza, un po' tutti quanti. E la lamentela da parte della direttrice è stata sul sovraffollamento. Sovraffollamento che quindi non rende difficile la gestione da parte delle guardie della penitenziaria. Sono intervenuti appunto i vari personaggi, dicevamo, anche magari per saluti, ha salutato il Presidente della Repubblica e anche il Monsignor Zenti, che nel suo solito stile un po' melenso, tipico dell'uomo di chiesa, dice: che mestiere difficile è quello della polizia penitenziaria. Vi chiedo, ma so già che lo fate, di ricordare sempre che avete di fronte esseri umani che hanno commesso un reato, che per questo stanno pagando, ma che non vanno identificati solo col male compiuto. Sono persone che hanno fatto errori enormi e che voi avete la grande responsabilità di accompagnare nel percorso del riscatto. Un grande intervento.
Grandi parole.
Grandi parole che immaginiamo come verranno prese in considerazione. Visto che le notizie che arrivano da Montorio sono sempre quelle anche di pestaggi o comunque di soprusi costanti e di atti di autolesionismo quotidiani. E poi il guardasigilli ha espresso un saluto anche via lettera. Oggi celebriamo oltre 2 secoli di vita, di storia, di servizio da parte di donne e uomini della polizia penitenziaria che svolgono un ruolo centrale per la giustizia italiana e per la sicurezza dell'intera collettività. Siete un patrimonio preziosissimo di professionalità, di umanità, di capacità di gestire situazioni pericolose. E, fra l'altro si parla del piano carcere, nel senso che il ministero appunto informa che stiamo investendo inoltre nuovo personale, 1300 unità in più, quindi 1300 guardie penitenziarie in più già dal prossimo mese nelle carceri italiane, e se stanno cercando di individuare nuovi carceri e di migliorare diciamo le strutture esistenti, cioè di aumentare la capacità di posti utilizzando anche caserme dismesse, tornando un po' al punto di prima sulle caserme dell'esercito, appunto le caserme diventeranno anche carceri in alcuni casi. A chiudere la festa, questa grandissima festa, la consegna di premi da 10 di agenti per essersi distinti nello svolgimento del loro lavoro, lavoro di merda aggiungiamo, e può chiudere qui, cioè possiamo chiudere qua anche l'articolo.
Radio Pistacchio trasmette solo roba buona. Radio Pistacchio trasmette solo roba buona. Hey ho, Pistacchio. Hey ho, Pistacchio.
Radio Pistacchio. Sei su Radio Pistacchio. La radio quella che ha scoperto le trombe. Radio Pistacchio.
E velocissimamente alcune notizie brevi da Verona. Apre Amazon, 180 posti di lavoro, è uno dei poli logistici più importanti per il nord Italia e uno dei poli dello sfruttamento. Tra l'altro, ricollegandoci alla cosa di prima, Amazon lavora anche in carcere, o comunque ha intenzione di far lavorare in carcere, questo annuncio che era stato dato a Torino. Mentre invece nella ZAI, in città, si susseguono gli sgomberi, doppio blitz antidegrado, sgomberati 2 edifici e sempre in prima fila il sindaco Sboarina e lo sceriffo Polato, che dice non ci sono zone franche per chi delinque, e aggiungiamo ma vieni te poi a sgomberare, no, ti fai accompagnare dalla polizia. E, invece a Castagnaro un evento un po' inquietante. Il ritratto del principe Vladimir il Grande disegnato su un'area di 200 metri quadrati. Grande questo principe Vladimir, diciamo.
200
cioè,
metri quadrati almeno.
Una pseudo artista del paese che a quanto pare ha già fatto una cosa del genere per il G20 in Germania, ha disegnato il volto di Putin su una superficie con il trattore. Adesso col trattore ha disegnato in un campo questo santo ortodosso, questo principe Vladimir, in omaggio a Putin, all'incontro fra Putin e Papa Francesco. Quindi ci piace la Russia qua, la Lega ci piace la Russia.
Esatto, provate a dire che non è così.
E c'era stato simpatico forse un pochino, e adesso abbiamo un'altra notizia. Con Mahmoud il ritmo arabo seduce Israele. Da 4 settimane, primo pezzo in classifica della radio dell'esercito israeliano.
E mi chiedi come va.
Va male, adesso va male.
Nuvola astronave.
Quando sembrava un'astronave, è arrivata nera, siamo scappati tutti. Cittadina veronese intervistata, ho visto il brutto tempo, sono andata via.
Un altro articolo inutile.
E
È finita
anche questa, come tutte le cose belle, è finita anche questa puntata. Ma non vi preoccupate, torneremo prima di quanto crediate
con la 22esima puntata.
E i conti tornano, si fanno pari.
Show you.